Tullio di San Carlo al Corso Milano. E volevo chiedere qualcosa sui miracoli. Certo, lui ne faceva in continuazione di miracoli. E quando gli apostoli si meravigliavano di questo, diceva anche voi ne farete in quantità, infatti così si riporta. Sembra però che dopo nessuno sia più stato in grado di farne di miracoli, noi non abbiamo ancora imparato a farli. Ora, quello che volevo sapere è se i miracoli di cui si parla nel Vangelo sono un modo figurato o simbolico di rappresentare una situazione improvvisamente mutata, quindi una nuova visione della vita, ma in realtà poi il cieco rimase cieco e Lazzaro rimase morto, oppure se veramente sono quei miracoli di cui si dice e che in realtà a quei miracoli noi abbiamo sempre creduto ed erano un po' anche la forza che ci aiutava a sperare di entrare tra quelli che potevano fare i miracoli.
Sì, ti ringrazio. Dunque, sapete che dal 2008 c'è la nuova traduzione della Bibbia della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, e finalmente... è la CEI. E finalmente il termine greco è stato tradotto esattamente ed è scomparsa la parola miracolo al termine dell'episodio delle nozze di Cana. Conosciamo il capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, le nozze di Cana. La vecchia traduzione terminava l'episodio con queste parole e questo fu il primo dei miracoli compiuti da Gesù. Nella nuova traduzione, ripeto, c'è Conferenza Episcopale Italiana, quindi quanto di più cattolico, di ortodosso ci possa essere, si legge questo fu il primo dei segni compiuti da Gesù. Quindi non miracoli, azioni straordinarie compiute da una persona eccezionale che noi possiamo soltanto ammirare e sperare che se ne compiano altri, ma segni che è compito della comunità cristiana prolungare. Quando Gesù, sempre nel Vangelo di Giovanni, dice le opere che io compio, voi le compirete e ne farete ancora di più grandi, quali sono le opere che Gesù ha compiuto in questo Vangelo? Sono la trasformazione dell'acqua in vino nelle nozze di Cana, è un'opera che anche noi possiamo fare. Sono la guarigione del figlio del funzionario reale. Sono la guarigione dell'uomo nella piscina di Betesda, quella che abbiamo visto questa mattina. È la condivisione dei pani e dei pesci, è la guarigione del cieco nato, è la resurrezione di Lazzaro. Ebbene, ciascuna di queste opere sono opere che non sono segni straordinari compiuti da un essere eccezionale che noi possiamo soltanto guardare, ammirare e sperare e pregare che si ricompiano ancora, ma sono tutte azioni che è compito della comunità dei credenti prolungare nel tempo. Allora, gli evangelisti, attraverso l'esclusione, nessun evangelista per le azioni di Gesù adopera il termine greco miracolo, nessun evangelista, ma adoperano il termine segno o il termine prodigio o opera. Sono tutti segni, opere, prodigi che noi possiamo compiere. Detto questo, noi non sappiamo quello che Gesù ha realmente fatto, perché gli evangelisti non ci riportano quello che Gesù ha fatto. Gli evangelisti non sono dei cronisti. Gli evangelisti non ci trasmettono dei fatti, ma delle verità. Gli evangelisti non ci trattano la storia, ma la teologia, per cui noi quello che Gesù ha realmente compiuto non lo possiamo sapere. Io non ho nessun dubbio che Gesù possa aver risuscitato un morto, restituito la vista a un non vedente o altro. Non lo metto in dubbio, perché talmente pieno di vita poteva senz'altro fare questo. Ma gli evangelisti, quello che ci trasmettono, non è quello che Gesù ha fatto, ma quello che noi possiamo fare. Ecco perché gli evangelisti, pur contenendo elementi storici, il loro Vangelo, non ci trasmettono storia, ma teologia. Prendiamo un esempio, abbiamo parlato già come Giovanni, ricordate, che richiedono a Gesù, mi raccomando, quando sei a Gerusalemme, dacci i posti più importanti, una a destra, una a sinistra. Subito dopo l'evangelista cosa presenta? Gesù che entra a Gerico e incontra, guarda un po', due ciechi, esattamente come i due discepoli. Ricordate, Gesù ha detto, vado a Gerusalemme, vado ad essere ammazzato. Più chiaro non poteva essere. Eppure, nonostante che Gesù parli, hanno orecchie e non odono, hanno occhi e non vedono. Loro non seguono Gesù, il figlio di Dio. Loro seguono Gesù, il Messia, figlio di Davide, il conquistatore. Allora Gesù, passando per Gerico, incontra due ciechi Che cosa gli gridano? Pietà di noi, figlio di Davide. Lo chiamano figlio di Davide perché sono ciechi. Gesù non è il figlio di Davide. Ricordate, questa mattina abbiamo visto che figlio è colui, secondo la cultura ebraica, che assomiglia al padre nel comportamento. Gesù non è il figlio di Davide, il re violento che attraverso la violenza conquistò il potere e inaugurò il regno di Israele. Gesù è il figlio di Dio. Non è quello che va a togliere il potere per conquistarlo, ma è quello che va a donare la propria vita, ucciso dal potere. Allora questi due ciechi si rivolgono a Gesù chiamandolo figlio di Davide. Ebbene, lo stesso identico episodio, identico, nel Vangelo di Marco, subito dopo la richiesta di Giacomo e Giovanni, Gesù passa per Gerico e guardate un po', un cieco. Vedete, se uno vuole sapere storicamente, ma erano due o uno. E poi l'unica volta che questa persona è guarita da Gesù viene presentata con un nome. C'era un cieco, il cui nome era Bartimeo. Bartimeo significa figlio dell'onore. E anche questo cieco si rivolge a Gesù chiamandolo figlio di Davide. Ricordate, Gesù ha detto: nessun profeta è apprezzato nella sua patria, ma è disprezzato. Invece qui c'è il discepolo che è il figlio dell'onore, quello che vuole essere onorato. Chi è questo cieco nel Vangelo di Marco o i due ciechi nel Vangelo di Matteo? Sono figure di Giacomo e Giovanni, che non vedono il Messia che stanno seguendo. Quindi gli evangelisti non ci trasmettono la cronaca di un avvenimento, ma ci trasmettono una teologia della loro esperienza del Signore con dell'indicazione su quello che noi possiamo fare. Allora prendiamo un esempio molto molto chiaro. Per esempio, il miracolo chiamato la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Cosa ci vuol trasmettere l'evangelista? Un gesto di Gesù, il figlio di Dio, che quasi che come fosse un prestigiatore, da un cesto tira fuori pani e pesci a volontà, e noi di fronte a questo gesto cosa possiamo fare? Ammirare la potenza di Dio. Però è un gesto che ci crea più dubbi di quelli che li può risolvere, perché se Gesù poteva rispondere in questa maniera alla fame del suo popolo, ma Dio mio, ancora oggi pensate soltanto quante migliaia di bambini muoiono ogni giorno per denutrizione, per fame. Benedetto Cristo, perché non continui a moltiplicare questo miracolo dei pani e dei pesci oggi? Quindi è un miracolo, azione straordinaria, compiuto da un essere eccezionale, quale Gesù, o non è piuttosto che l'evangelista ci sta indicando che il vero miracolo è la condivisione di quello che abbiamo, e questo è quello che crea l'abbondanza. Quindi ogni gesto compiuto da Gesù può essere visto o ammirando le azioni straordinarie compiute da un individuo eccezionale, ma noi più di tanto non ci dice niente, oppure opere che è compito della comunità cristiana prolungare. Pensate alla guarigione del cieco nato. Cosa significa? Restituire la vista a un non vedente? Ebbene, nessuno di noi, per quanto amore potrà e per quanto potrà ingegnarsi, riuscirà mai a restituire la vista a un non vedente. Al non vedente potremo aiutarlo in tutte le maniere, ma non possiamo restituirgli la luce, almeno ancora oggi non riusciamo a restituirgli la luce negli occhi. Se invece, come traspare dal racconto, l'azione di Gesù è stata quella di aprire gli occhi a chi non vedeva, ecco che questo sì lo possiamo fare. Una volta che il Signore ha aperto gli occhi a noi, anche noi li possiamo aprire gli altri. Quindi tutte le azioni compiute da Gesù non sono, almeno così gli evangelisti ce le presentano, azioni irripetibili, compiute da un essere straordinario, ma opere, segni e prodigi che è compito della comunità cristiana continuare a prolungare nei tempi.
Gli evangelisti, dice lei, sono tremendi con la categoria dei sacerdoti. Bisognerebbe starle alla larga. Lei parlava di ideologie ebraiche, ma mi pare chiaro che alludesse anche a tante ideologie della nostra religione. Allora, cito un'altra sua affermazione che peraltro condivido e trovo molto liberante. Quello che per la religione sacrilegio agli occhi di Gesù diventa un gesto di fede. Però, nello stesso tempo, ci interroghiamo sul rapporto tra la nostra fede, la nostra carità e i tanti nodi della pastorale, della parte verticistica della Chiesa Cattolica. Insomma, resta per me aperto il solito torturante dilemma fra tutto ciò che voi legate, sarà legato, no, con quel che segue, e il famoso primato della coscienza affermato da San Tommaso, ma poi accuratamente negato. E un'altra domanda sempre collegata a questo è: quanto ognuno di noi sa, quanto la sua coscienza è formata e informata e non ottenebrata da interessi particolari. Ci può bastare il criterio di rendere le persone più gioiose e più buone, o la cosa è estremamente più complessa?
La prima lettera a Giovanni è molto chiara. L'autore dice: figlio, anche se il cuore, l'abbiamo detto questa mattina, non è la sede degli affetti, è la mente, la coscienza, anche se il tuo cuore ti rimprovera qualcosa, guarda che Dio è più grande del tuo cuore. Quindi l'importante è l'orientamento della propria esistenza e metterla a servizio del bene degli altri. Questa è la cosa più importante. Poi la coscienza può essere modellata dalla morale corrente, può essere che c'ha l'influsso di ideologie, a volte positive, a volte negative. Per sapere se io mi comporto bene o no, non devo consultare la mia coscienza, perché la mia coscienza mi può portare in inganno, ma devo vedere il volto delle persone con le quali vivo. Se il volto delle persone con le quali vivo è più sereno, è più gioioso, se sono persone più libere, più felici, sono sicuro di essere in un atteggiamento buono voluto dal Signore. Quindi questo è il criterio. Quindi non è un criterio che riguarda me, perché io la mia coscienza la posso manipolare o mi posso ingannare, ma è un atteggiamento che riguarda gli altri.
Ciao Alberto, Max. Tiziano. Riflettevo questa mattina sulla risposta che davi un signore circa il peccato originale, no? Citavi l'espressione che Gesù va a togliere il peccato del mondo, no? Citando un po' errori, limiti dei genitori, eccetera. Quindi un primo flash. Poi ci aggiungevo il fatto, che condivido molto, di questa passione di Gesù per l'uomo, quindi il criterio del bene assoluto dell'uomo, non è tanto ciò che conta, la frequenza al tempio, la preghiera, eccetera, eccetera. Mi nasceva questo interrogativo. Se io incontro un buon terapeuta, di fatto, che mi aiuta a estirpare i limiti, gli errori dei miei genitori, eccetera, mi aiuta ad amare effettivamente me stesso, ad amare effettivamente gli altri, quindi il criterio del bene verso l'uomo viene posto a concretezza grazie a questo terapeuta, al di là della sua antropologia di fondo. Dove sta la specificità del mio rapporto con Gesù?
Sì, allora abbiamo visto stamattina che Gesù dice, quando i discepoli dicono: abbiamo visto uno che libera le persone e non è dei nostri, vuoi che lo impediamo? Gesù dice no. Tutti quelli che fanno del bene all'uomo, anche se non appartengono a Gesù, vanno bene. Perché tutti quelli che lavorano per liberare l'uomo, per renderlo più sereno, più felice, sono in linea con l'azione creatrice del Signore. Allora, la domanda di Tiziano è importante, perché dice: ma tra uno, mettiamo anche non credente, il filantropo, la persona che fa del bene, che aiuta, e un credente, c'è o non c'è la differenza? C'è e come? Noi abbiamo una certezza, ricordate stamattina la differenza tra la speranza e la certezza. E la certezza, e poi lo vedremo domani nella celebrazione eucaristica, il Vangelo che ci darà, che il Dio di Gesù non è un Dio che, come quello della religione, è stato confinato nell'alto dei cieli, un Dio da invocare, un Dio da supplicare, ma un Dio che chiede di essere accolto da ognuno di noi per fondersi con noi, dilatare la nostra capacità d'amore e con Lui e come Lui andare verso gli altri. Io non vado verso gli altri soltanto con le mie forze, con le mie capacità. Io vado verso gli altri con la potenza che in me si emana dal Dio che in me abita. E quindi è tutt'altro l'effetto che si può fare. Ricordate quando diciamo che prima di Gesù l'uomo viveva per Dio. Dio era il traguardo dell'esistenza delle persone. Tutto quello che si faceva per Dio. Allora pregavo per Dio. Anche il bene che avevo nei confronti del prossimo era rivolto ad ottenere poi una ricompensa da parte di Dio. Dio era il traguardo dell'esistenza del credente. Quindi tutta la vita del credente era orientata verso Dio. Con Gesù è diverso. Con Gesù Dio non è al traguardo, Gesù è il punto di partenza. Lo dice. Dice che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio per il mondo, mentre noi ancora eravamo peccatori. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Dio che ha preso l'iniziativa di amare noi. Ricordate l'espressione di Matteo: Gesù, il Dio con noi. Dio non è, con Gesù non è più da cercare, ma da accogliere. E con Lui e come Lui andare non più verso Dio, ma andare verso gli altri. Quindi prima di Gesù l'umanità era rivolta verso Dio. Con Gesù, che è Dio, che è qui con noi e chiede di essere accolto, l'uomo non vive più per Dio, ma l'uomo vive di Dio. E con Dio dove andrà? Non più verso gli uomini, perché è da Dio che parte questo dinamismo di crescita, ma andrà verso l'uomo. Ecco perché questa è la verità sacrosanta, questo è l'unico valore, questo sì assolutamente non negoziabile, non c'è valore assoluto più importante del bene dell'uomo, non esistono altri. Attenzione, perché se al bene dell'uomo si sovrappone una dottrina, una verità, un dogma, prima o poi, inevitabilmente, in nome di questa dottrina, in nome di questa verità o in nome di questo dogma, si farà del male o si farà soffrire l'uomo. Quindi questa è la novità portata da Gesù. Ognuno di noi è l'unico santuario dal quale si radia l'amore di Dio. E qual è la differenza di essere noi il santuario? Non c'è più il Tempio. Nel Tempio le persone dovevano andare, erano ammesse a particolari condizioni, ma tante persone ne erano escluse. Abbiamo visto i lebbrosi, gli emarginati, i peccatori, erano esclusi dal Tempio. E queste persone che non potevano andare al Tempio? Allora con Gesù, che è il nuovo Tempio, e con noi che siamo il Tempio, non dobbiamo aspettare che le persone vengano, ma noi andare incontro alle persone lontane, alle persone emarginate. Questa è la differenza che fa. Quindi da vivere per Dio, ma vivere di Dio e con Dio. Mentre si vive per Dio, l'orizzonte è Dio; quando si vive di Dio e per Dio, l'orizzonte è il bene dell'uomo. È questo che cambia la società e la Chiesa.
Buonasera, sono Francesca, sono qua. Intanto grazie per essere venuta a Padova. Volevo chiedere una cosa. Fin da quando ero più giovane, il tema che mi ha sempre un po' appassionato era quello del denaro, cioè di come gestire in maniera virtuosa il denaro nella nostra vita. E se ci sono delle attività, o tipo il commercio, l'amministrazione del denaro, eccetera, che possono in qualche modo offendere i nostri simili o Dio, Gesù. Cosa significa questo? Cioè, per vivere in modo virtuoso, condividere significa dare tutto. Questa sera è stato proprio lapidario nel dirlo. Però vorrei capire un po' meglio in che modo. Cioè, la vita nostra in Occidente si basa sul denaro. Anche se non abbiamo, cioè, anche se non abbiamo dei mezzi enormi, però comunque tendiamo ad accumulare e ad avere qualcosa da parte. Cosa si intende condividere tutto?
Solo questo. Sì, ti ringrazio. Allora, la massima aspirazione degli uomini coincide con la volontà di Dio. Qual è la massima aspirazione dell'uomo? La felicità. E la felicità cosa comporta? La felicità comporta una sicurezza affettiva, la felicità comporta una sicurezza economica. Ebbene, questo fa parte del progetto di Dio sull'umanità. Una, ricordate questa mattina, diciamo, qual è il valore, il ruolo dell'Antico Testamento nella comunità di Gesù. C'è un'espressione dell'Antico Testamento che Gesù prende e la rinnova. E qual era questa espressione? Dio che dice: perché nel mio popolo nessuno sia bisognoso. Sapete che a quell'epoca ogni nazione aveva la sua divinità. E non c'era il problema di qual era il Dio vero e il Dio falso, erano tutti dei veri, però l'importante era sapere qual era il Dio più importante, il Dio più potente. Ebbene, Dio aveva stilato un patto con il suo popolo e diceva: se grazie a queste leggi, queste norme che io vi do, tra voi non ci sarà neanche un bisognoso, i popoli circostanti, i popoli confinanti, dovranno ammettere il Dio di Israele è il Dio più importante, il vero Dio, perché un popolo dove nessuno è bisognoso, lì c'è senz'altro qualcosa di straordinario. E Gesù prende questo messaggio dell'Antico Testamento e lo fa suo. Sapete che negli Atti degli Apostoli, quando si descrive la comunità del risorto, dice: e testimoniavano con forza la risurrezione del Cristo, perché? Come si testimonia la risurrezione del Cristo, cioè che il Cristo è presente in mezzo alla comunità? Come si può testimoniare? Facevano grandi liturgie, cerimonie, lodavano il Signore da mattina e sera, rendevano con forza testimonianza al Cristo risorto, perché tra di loro nessuno era bisognoso. L'unica prova che in una comunità c'è il Cristo risorto è che in questa comunità nessuno è bisognoso. Allora, qual è l'atteggiamento del credente nei confronti del denaro? Il denaro serve per star bene e fare star bene. Questo è. Il Signore non ci chiede assolutamente di spogliarci di quello che abbiamo, ma ci chiede di vestire chi non ha niente. Quindi il criterio per l'uso giusto del denaro può essere questo, di abbassare un po', di mettere un limite al nostro livello di vita per permettere a quelli che l'hanno troppo basso di innalzarlo. Quindi di sentirsi responsabili della felicità, del bene dell'altro. La condivisione cosa significa? Io non posso dormire tranquillo, caldo nel letto, sapendo che il mio vicino quella notte dormirà al gelo perché non ha i soldi per pagare la bolletta del gas e della luce. Non ci riesco. Per me la notte sarà un inferno. Come posso io dormire al caldo nella mia camera, con il termosifone, con il piumino, sapendo che il vicino che abita a qualche centinaia di metri, quella notte lui e i bambini staranno al gelo perché non possono pagare la bolletta della luce. Questo significa. Allora, significa quindi preoccuparsi del bene e del benessere degli altri. Quindi Gesù non ci vuole delle persone che lasciano tutto per andarsi ad aggiungere ai tanti poveri, miseri della società, ma dice occupati del bene e del benessere degli altri. Quindi il criterio è quello, il denaro serve per star bene, ma anche per far star bene. Io non posso usare il denaro per stare bene soltanto io, a discapito degli altri.
Sono Fabio. Vorrei un chiarimento sul comandamento nuovo. Ho sentito spesso che i preti parlano così, l'amore vicendevole, come ci ha detto Gesù, però vi è un passo maggiore, che è amare i propri, dare la vita per i propri amici. Addirittura amare i propri nemici, e si arriva al sommo, dare la vita per i propri nemici. Vi sono gradazioni, amori più grandi oltre a quello che ha dato Gesù, e come lo spieghi tu?
E non ho sentito bene perché mi rimbombava, se me poi magari...
Cioè, vi sono gradi diversi di amore nel comandamento nuovo, o è lo stesso? Cioè, dare la vita per il proprio nemico è più grande che amarsi gli uni gli altri, come diceva Gesù?
Sì, allora nell'amore indubbiamente c'è una crescita. E noi siamo come dei canali dove l'amore ricevuto dal Padre si trasforma in amore comunicato agli altri. Tanto maggiore la nostra risposta all'amore di Dio, trasformandolo in amore per gli altri, tanto più grande sarà la comunicazione di questo amore da parte di Dio. Quindi l'amore ha una base iniziale, che è l'accettazione di questo comandamento nuovo, di metterci gli uni a servizio degli altri. Poi, nella misura che si cresce in questo amore ci porterà anche a dare la vita. Dare la vita non significa soltanto il momento estremo in cui si sacrifica la vita per l'altro, perché può darsi che la vita non ci chiederà mai di arrivare in queste situazioni, ma di orientare la vita per il bene degli altri. Quindi l'amore c'ha una dimensione iniziale, ma poi c'è una fase in crescita, e la fase in crescita è quella del dono totale.
Una domanda tecnica. La frase di Gesù, va e non peccare più, viene adoperata molto spesso, quello con l'adultera, viene adoperata spesso come dire non è vero che Gesù perdona gratuitamente e non chiede niente, chiede in cambio che non si pecchi più, e quindi bisogna uscire dalla confessione con il proposito, perché altrimenti la confessione non ha valore. La seconda domanda che volevo farti è: quale rapporto esiste fra la giustizia di questo mondo, l'osservanza delle leggi e le pene relative per chi non lo osserva, e la misericordia? E in che modo la Chiesa testimonia la misericordia all'interno di tutta questa situazione, anche per i propri membri?
Gesù all'adultera diceva e non peccare più. Non l'ha detto alla prostituta, non l'ha detto ad altre persone. All'adultera, perché viveva all'interno di un matrimonio, quindi Gesù le dà la forza per ritornare all'interno del matrimonio. Quello che riguarda la giustizia, le pene e la misericordia, l'insegnamento di Gesù è una norma di comportamento per l'interno della comunità dei credenti, e non si può trasformare in un codice civile. È chiaro, nella società dove siamo bisogna salvaguardarsi da persone che possono danneggiare, da persone che possono fare del male. E c'è il rischio di confondere l'invito di Gesù di essere buoni fino in fondo con l'essere tonti. No, Gesù ci chiede di essere buoni, ma non di essere tonti. Gesù ci chiede di non replicare con violenza a chi ci esercita la violenza. Ma quando Gesù dice a chi ti percuote su una guancia tu offri l'altra, Non significa fare la figura dello stupido, del tonto. L'unica volta che Gesù ha ricevuto uno schiaffo in vita sua, l'unica volta, Gesù mica ha presentato l'altra guancia, ma alla guardia gli ha detto: oh, se ho sbagliato, dimostrami dove ho sbagliato. Se non ho sbagliato, perché questa violenza? Quindi porgi l'altra guancia significa non rispondere con altrettanta violenza a chi ti usa violenza. Quindi è chiaro che in uno Stato, in un ordinamento, c'è bisogno di una giustizia il più possibile umana, c'è bisogno di pene che in qualche maniera aiutino queste persone a rimettersi in carreggiata, ma di questo, ecco, non sono competente. Quello che, ecco, l'aspetto delicato che Albino ha tirato fuori, quello della misericordia all'interno della Chiesa. Attualmente ci troviamo di fronte a una Chiesa, specialmente in precedenza, da una Chiesa che ha chiesto continuamente perdono per le proprie colpe, ma una Chiesa che sembra incapace di perdonare le colpe altrui. Allora io credo che la prossima fase sarà di una Chiesa che sì, chiede perdono per le colpe che ha commesso, ma soprattutto una Chiesa capace di perdonare quelle che considera le colpe. Altrimenti, se la Chiesa anziché madre si presenta come matrigna, rischierà piano piano diventare un club per poche elitarie persone, per poche persone settarie. Cosa significa una Chiesa incapace di perdonare? Pensate, una questione che mi interessa molto, perché vivo il dramma di tanti amici, di tante persone, pensando attualmente il dramma di preti sposati. La Chiesa nei confronti dei preti sposati è di una spietatezza, di una crudeltà, è veramente disumana, passa veramente alla persecuzione e si priva di tanta ricchezza. Se questo prete era una brava persona finché era prete, se era un bravo insegnante di teologia, eccetera, il fatto che si sia sposato non significa che sia meno matto. Come mai non può più insegnare? Come mai non può più essere adoperato all'interno della Chiesa? Non è una Chiesa che si priva di tanta, tanta ricchezza? Quindi io credo che ci sono dei drammi, delle urgenze nella Chiesa, in cui la Chiesa, sempre più fedele ai dettami evangelici, dovrà mostrare la sua misericordia, la sua durezza. Ho parlato dei preti sposati, tanto per fare un dramma, perché la Chiesa si sta privando di tante ricchezze, si sta privando di tante persone. Vedete, una volta non c'era, la vita era più breve, era tutta un'altra situazione sociologica, eccetera. Era facile votarsi per una missione per tutta la vita. La vita era talmente breve. A 40 anni già si era vecchi bacuchi. Adesso a 40 anni uno è nel fiore della vita, è nel fiore della gioventù, della pienezza. A 60 anni anche. Quindi è mutata la condizione sociale. Allora, come dicevamo, non si possono dare vecchie risposte ai nuovi bisogni della società. Allora la Chiesa, sempre più fedele al messaggio di Gesù, dovrà mostrare la sua misericordia. Quindi non soltanto chiedere perdono per le colpe che indubbiamente ha colpito, ma soprattutto essere capace finalmente di perdonare.
Mi chiamo Enrico. Beh, insomma, un po' sulla linea di quello che ha detto prima Albino, forse. Cioè, stamattina tu ci hai entusiasmato con tutta questa misericordia, con questo amore che Gesù riesce sempre a rinnovare e a far sentire a tutti, a far sentire quanto è incondizionato. Poi però torniamo nelle nostre comunità, c'è la prima comunione, c'è il genitore sposato, divorziato, risposato, e chiede al parroco se può fare la comunione, e il parroco dice di no. Poi nei gruppi arriva una coppia, però non è di sesso misto, sono due gay, due persone meravigliose, piene di ricchezza, ma quando bisogna portare i doni all'offertorio loro non possono farlo, perché tutti sanno che vivono insieme. Allora è un po' difficile, è bello sentire quello che dici, è bellissimo. Io trovo tanto difficile viverlo nelle nostre comunità, tra virgolette, omologate, riconosciute. Perché poi, se il parroco prova a vivere quello che tu stai dicendo, si trova in conflitto con la curia. Quindi, ecco, io vorrei chiederti, a te che sei un prete, com'è che tu concili questa visione meravigliosa che il Vangelo ci dà, questa grande libertà, questo grande amore, con le regole nelle quali, bene o male, ci troviamo a fare i conti, insomma.
Allora, sapessi quanto ti capisco e quanto ti condivido, l'argomento è delicato. Bisogna fare una scelta che è sofferta, una scelta dura, però una scelta liberante. Sapete, le persone che vivono nel potere, le gerarchie, non sto parlando soltanto della religione, agiscono in base alla convenienza. Non agiscono mai in base a quello che fa bene all'altro. Non si chiedono mai: questa azione, questa legge farà del bene? Sarà buona, sarà positiva? Le persone che vivono nel potere agiscono sempre in base alla propria convenienza. Mi conviene a me questo o no? Se mi conviene si fa, ma se ti conviene sta facendo male all'altro, ma l'altro non mi interessa. Se mi conviene si fa. Quindi le persone che vogliono il potere, che vogliono il dominio, agiscono in base alla propria convenienza. Le persone che hanno scoperto in Gesù la risposta al proprio desiderio di pienezza di vita ragionano in base non alla propria convenienza, ma alla convenienza degli altri. Allora, di fronte alle scelte che la vita ci propone, non si chiede «mi conviene questo», ma si chiede «conviene all'altro?». Se conviene si fa. Ma attento che se lo fai poi ti arrivano le botte, non importa. È quello che nei Vangeli si chiama con il caricare la croce. Gesù, il suo messaggio è stato molto molto chiaro, però ha detto che chi lo accoglie deve portare la croce. Cosa significa la croce? La croce non significa quella stupidaggine spiritualizzante delle disgrazie che la vita ci capita, che la croce che il Signore ci dà è una cosa veramente, è un insulto a Dio quando si sente parlare di croce. Voi sapete, quando capitano nella vita normale dei rovesci, delle malattie, dei lutti, delle disgrazie, le persone pie, quelle sempre più pericolose da avvicinare in questi momenti, ci avvicinano con l'aria tutta serafica e tu gridi, il tuo dolore è la croce che il Signore ti ha dato. Ma io non la voglio, no? Attento, perché se non vuoi questa croce ce n'è una più grande che il Signore ha preparato, perché Lui prende delle misure. E poi la frase che chiarisce tutto, perché il Signore fa la croce secondo le spalle delle persone, quindi prende le misure, eccetera, eccetera. Questa è una cosa rivoltante. Nulla di tutto questo. La croce è qualcosa di serio. La croce era un supplizio riservato alla feccia della società. Allora, ai discepoli, alla folla, che abbiamo visto lo seguono per interesse. Gesù non dice che la croce è data a tutti, ma dice: se qualcuno mi vuol seguire, quindi è condizione per la sequela, e dice Gesù, non dice accetti la sua croce o porti la sua croce, ma usa il verbo carichi la sua croce. È importante questo. Cosa significa caricare la croce? Gesù non sta parlando della morte atroce in croce, ma sta parlando di un particolare momento tremendo. Era quando la persona veniva condannata a questo supplizio. Allora, la croce, sapete, è composta di due pali. Il palo verticale, che è sempre conficcato nel luogo dell'esecuzione. Poi c'era l'asse traversale, quella orizzontale, che era nel tribunale e che il condannato a questa pena doveva sollevare e caricarsi sulle spalle e con questa avviarsi al luogo dell'esecuzione, che era fuori dalla città. Era il momento più tremendo per il condannato, perché dal momento che il condannato si caricava la croce sopra le spalle, doveva passare per le strade del paese, della città, uscire dalla porta della città, arrivare al luogo dell'esecuzione, tra due ali di folla per le quali era un obbligo religioso insultare e malmenare il condannato a morte, perché dicevano già un condannato. Quindi tu, caricandoti la croce, chi ti trovi? Ti trovi i tuoi familiari, i tuoi parenti che ti sputano addosso, che ti insultano. Trovi le persone alle quali hai fatto del bene, che ti picchiano, che ti malmenano. È il momento della solitudine totale. Allora Gesù dice: se volete seguirmi, accettate questo. Accettate di essere considerati la feccia della società, accettate come me di vivere nella solitudine. Oggi come potremmo tradurre questo invito di Gesù di prendere la croce? Con la perdita della propria reputazione. Se vogliamo seguire Gesù, dobbiamo accettare, per seguire Lui, non per le nostre stupidaggini, dobbiamo accettare di perdere la reputazione. È doloroso, eh? È doloroso perché ognuno di noi ci tiene al proprio nome, ci tiene alla stima che gli altri hanno e dispiace perdere la reputazione. Quindi è doloroso, non per niente Gesù l'ha paragonata alla croce. Però Il momento, il giorno in cui si perde la reputazione, sapete cosa succede? L'ebbrezza della libertà. Qualcosa che non si è mai sperimentato prima. Pensate, essere pienamente liberi. Noi tutti siamo condizionati da quello che pensano gli altri. Mica diciamo realmente quello che pensiamo, perché chissà dopo gli altri cosa pensano, chissà che opinione, chissà che provvedimenti può prendere nei miei confronti. E nessuno di noi si comporta realmente così com'è, perché siamo condizionati dal giudizio degli altri. Pensate il giorno in cui si è persa completamente la propria reputazione, si è una persona pienamente libera. Pensate a dire alle persone esattamente quello che pensi, che soddisfazione, perché tanto cosa può pensare di te peggio di quello che pensa? Ecco, allora, perché ho fatto questa risposta? Perché bisogna avere il coraggio, sempre in base alla verità evangelica, di annunziarla anche quando, data l'attuale situazione, perché questo è un problema attuale, e arrivano provvedimenti, arrivano sanzioni, arrivano dei castighi, arrivano delle punizioni da parte di chi detiene il potere. Ma ricordiamoci, e di questo siamo tutti responsabili, i cambiamenti nella storia dell'umanità e i cambiamenti della Chiesa non sono mai venuti dall'alto. Chi sta in alto tende a conservare la situazione così com'è perché a loro sta bene. E quindi vedono ogni novità come un attentato alla propria sicurezza. I cambiamenti avvengono sempre dalla base e chi cambia deve accettare di pagare di persona il prezzo di questo cambiamento. Ma è quello che diciamo prima, il dono della propria vita. Allora, di fronte a una situazione come quella che ha accennato, cosa faccio? Dico realmente quello che penso, ma se dico quello che penso mi arrivano delle sanzioni. Se dico quello che penso non possono arrivare dei provvedimenti. Allora, ecco le due convenienze. Per me cos'è conveniente? Parlare o tacere? Per me è conveniente tacere, allora sto zitto. Ma il mio tacere farà sì che le persone vivano la sofferenza. Allora mi devo chiedere per loro cosa conviene, che io parlo. Ma attento che ti arrivano dei provvedimenti dai tuoi superiori, non importa. Il bene degli altri è più importante del mio bene e al mio bene ci penserà il Signore. Quindi quegli esempi che hai portato sono esempi veri, attuali e drammatici e non bisogna avere paura, per noi che lo crediamo, di annunziare la verità del Vangelo anche se va contro l'ordinamento attuale. C'è sempre bisogno di qualcuno che faccia strada, pagando di persona, ma pagando di persona aprirai strada che poi altri potranno percorrere.
Sono Gloria e vorrei che tu dicessi qualcosa riguardo l'onnipotenza di Dio, perché magari abbiamo la testa ancora piena di tante idee che ci sono state anche messe dentro e le persone che nella vita hanno trovato tante difficoltà o hanno sofferto molto si chiedono perché Dio ha permesso che io mi trovassi in questa situazione, che io incontrassi queste persone. E magari non sanno dare una risposta oppure perdono la fede o non so, c'è tutto il discorso della libertà, se vuoi magari dire qualcosa.
Bene Gloria, al finale le domande facili, mi raccomando, sì. Sull'onnipotenza, allora è un problema dell'onnipotenza, sapete il Concilio dice che se molti non credono, sono atei, è perché noi abbiamo presentato un'immagine falsa di Dio. Ebbene, uno degli scogli nel quale inciampano le persone è l'onnipotenza di Dio, perché non c'è scampo. O Dio è onnipotente, allora se è onnipotente non è buono. O Dio è buono, ma allora se è buono non è onnipotente. Quindi non ci si toglie da queste due soluzioni. Se Dio è onnipotente non possiamo dire che è un Dio buono. Perché come può permettere tanti mali, tante disgrazie, tante tragedie? Possibile, ci commuoviamo noi che siamo persone umane? Possibile che non si commuove e non fa nulla lui che è onnipotente? Oppure allora Dio è buono, ma se allora Dio è buono non è onnipotente. Allora vediamo un po' questo problema del Dio onnipotente. Nella Bibbia non c'è il termine onnipotente. La Bibbia, ricordate, stamattina abbiamo detto, è stata scritta in ebraico, poi è stata tradotta in greco e poi in latino. Quando San Girolamo si trovò a tradurre la Bibbia ebraica dall'ebraico al latino, si trovò di fronte a due nomi di Dio che non sapeva come tradurre. E nella storia di Israele non è come noi vediamo la parte conclusiva, finale, che Dio si manifesta nel Sinai come un Dio unico e viene subito accettato. La storia in realtà dice diverso. Per secoli in Israele hanno convissuto varie divinità, di cui Yahweh indubbiamente era la divinità superiore, ma c'erano anche tante altre divinità secondarie. Poi man mano queste divinità secondarie sono state eliminate e i loro nomi sono diventati attributi, qualità dell'unico Dio. Allora c'erano due divinità particolari, una era Shaddai. Shaddai è un nome che la radice significa quello della montagna, era il dio delle montagne. E l'altro era Zebaot, Zebaot significa la milizia celeste, erano due divinità. Quando queste due divinità sono state eliminate, questi loro nomi sono diventati degli attributi di Dio. Allora Dio, il Dio di Israele, era il Dio Shaddai, il Dio di Israele era il Dio Zebaot. Quando Girolamo si è trovato di fronte a questi due nomi, che non sapeva assolutamente come tradurre, non c'era l'equivalente, e tutte e due le volte le ha tradutte con onnipotente. Quindi l'onnipotente nasce da una traduzione, dall'ebraico al latino. Ma non c'è nella lingua ebraica questo termine per indicare l'azione di Dio. Ebbene, oggi ci troviamo di fronte a queste immagini del Dio onnipotente che possiamo accettare, ormai fa parte della storia, della spiritualità e della teologia cristiana. Indubbiamente allora sì, Dio possiamo accettare come onnipotente, ma onnipotente per quello che è. Chi è Dio? Dio è amore. Questa è la definizione che ci dà il Nuovo Testamento. E l'amore è indubbiamente onnipotente. L'amore, quando trova canali per esprimersi, per manifestarsi, è veramente onnipotente. Ma se l'amore non trova questi canali, è impotente. Allora noi siamo i responsabili che questa onnipotenza d'amore di Dio si manifesti nell'umanità. Se noi siamo dei canali dove questo amore fluisce e arriva alle altre persone, questa onnipotenza d'amore si può manifestare. Se noi siamo dei canali stretti o contorti, l'amore di Dio e la sua onnipotenza non si fa vedere.